l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buona giornata agli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuto anche a chi ci ascolta sul podcast o attraverso i social. Oggi con noi c'è Livia Turco e insieme a lei vogliamo ricordare l'anniversario della nascita di Nilde Iotti, che cade tra pochi giorni, il 10 aprile. Nilde Iotti è il simbolo dell'emancipazione femminile e diciamo che mai come in questo momento si parla di donne, soprattutto nel PD. Turco, buongiorno. Intanto...
Buongiorno, grazie.
Intanto ricordiamo due cose. Lei è presidente della Fondazione di Nilde Iotti ed è stata in passato, oltre che ministro della Salute e della Solidarietà Sociale, anche responsabile delle donne del PC e del PDS, presidente della Commissione Pari Opportunità. Insomma, quindi si confronta con questi temi da molto tempo, no?
Sì. Hanno attraversato la mia vita.
Poi parliamo anche di come era occuparsi di donne nel PC e nel PD, insomma.
Ma partiamo... nel PC ci siamo molto divertite.
Ah sì, eh? Sì, ma molto... allora partiamo dall'attualità, perché siccome Letta pochi giorni fa ha detto che il PD è incrostato di maschilismo... allora ecco, è un'eredità che, insomma, quello che oggi la sinistra si porta dietro da tempo, o come dire, è una malattia nuova?
No, io condivido molto questo giudizio. Diciamo che io noto un arretramento anche rispetto alla storia della sinistra, perché è vero che il PC era un partito maschile, quindi noi abbiamo dovuto battagliare molto, però c'era una sensibilità e comunque una attenzione politica su questi temi notevole. Ma il punto è che l'assillo nostro delle donne comuniste, delle donne della sinistra, insomma, era proprio, come è stato esemplificato nell'esperienza della Carta delle Donne, delle donne, la forza delle donne, a noi interessavano due cose: fare un grande gioco di squadra e costruire un legame costante con il popolo delle donne. Ovviamente in ciò eravamo facilitate dal fatto che facevamo parte di un partito che c'era, che era un partito popolare, radicato, però questa è stata la bellezza, questo è stato il divertimento, cioè il poter essere sempre immerse dalle braccianti del caporalato alle donne del femminismo, alle operaie, alle studentesse, e questo ci ha portato per esempio a ottenere nel 1987 un gruppo comunista formato dal 30% di donne senza quote, ma sulla base di quel progetto politico dalle donne, la forza delle donne.
Ecco, qui apriamo diversi temi. Quindi vuol dire, lei ha detto che c'è stato un arretramento, quindi insomma ha ragione Letta a dire che ci vuole una cura shock.
Assolutamente d'accordo. Però vorrei dire una cosa alle donne che per le quali ovviamente faccio il tifo, quindi mi sento legata, che stimo moltissimo, che è importante essere nei ruoli apicali, ma non è sufficiente. Essere nei ruoli apicali e esercitare una leadership significa avere un progetto di società, costruire un popolo di donne con le quali avere una relazione di empatia, che ti sentano utili, perché altrimenti se tu chiedi alle donne italiane mettete le donne nei luoghi di potere, e loro ti dicono ok, però poi qual è il vantaggio che ne viene a me? Quindi, e oggi in questo tempo di pandemia, certo, io credo che la leadership femminile si giochi sul prendersi cura delle persone. Vorrei che le donne del PD diventassero leader del prendersi cura delle persone. Questo sarebbe un grande sarebbe il modo per far rinascere la sinistra, perché come abbiamo detto tante volte, la sinistra è senza popolo, e credo che questo debba essere avvertito particolarmente dalle donne e debba essere praticato dalle donne, anche perché appartiene alla cultura delle donne, il prendersi cura, la cura della vita. Quindi sì. il mio invito è questo.
Perché quindi lei ritiene che le donne, come dire, siano comunque dentro o troppo dentro il gioco politico, che alla fine è un gioco maschile, insomma, quello della politica di oggi? Cioè dovrebbero guardare di più da un'altra parte?
Dovrebbero guardare di più nel popolo delle donne, nella società, sì. Dovrebbero fare questo sforzo.
Beh, del resto anche, ecco, parliamo di quote. Ecco, lei ha detto che nel 1987 senza quote il 30% della lista dell'allora PC era composto da donne.
Sì. Poi però noi ci siamo battute per le quote. Io sono una
appunto, il tema delle quote è abbastanza delicato, perché Letta ha detto che il meccanismo non gli piace, ma chi ha un'altra soluzione la dica, perché al momento non c'è. E lo stesso Draghi, proprio il giorno del suo insediamento, ha detto che insomma non ci deve essere una, come dire, un rispetto formale delle quote rosa, quando poi il meccanismo non consente alle donne di contare davvero. Certe volte, anzi molto spesso, è così. Quindi è un meccanismo, però come si può superare?
Credo che le quote siano, le norme antidiscriminatorie, le quote siano necessarie, vadano applicate, ma non bastano. Si devono accompagnare con la forza di un progetto politico, con l'esercizio dell'autonomia delle donne e con la pratica della relazione tra donne. E qui veniamo a parlare di Nilde Iotti, ma lo sa che a difendere le quote è stata Nilde Iotti? Perché la prima volta che nel Parlamento italiano si è discusso di quote, di norme antidiscriminatorie, fu nel 1995, in occasione dell'approvazione della legge di riforma per la elezione dei sindaci e dei presidenti della provincia, la legge attualmente in vigore. Sì. Proprio noi donne, allora eravamo PDS, proprio noi donne che avevamo ottenuto il 30%, che quindi avremmo potuto accontentarci del nostro orgoglio. Io mi ricordo quando siamo entrati in Parlamento così giovani, così colorate, mi ricordo che di aver percepito, mentre entravo per la prima volta nella Camera, un Giulio Andreotti che dice: come colorata questa Camera. Ma dall'altra parte era invece grigia, perché le donne democristiane e socialiste erano molto poche. E ricordo Tina Anselmi, Maria Violetta Martini, guardi, questi erano dei ricordi più belli di queste donne così autorevoli che vennero da noi giovani appena entrate a dirci: ma come siete state brave, ma come avete fatto tutte queste donne? E noi però lì avemmo che è stata quella di capire che noi eravamo tante, era una grande novità, non dico le battute maschiliste che c'erano anche nel nostro gruppo, perché appunto, ma il vedere quell'altra parte del Parlamento così grigio, pur essendo fatto di personalità autorevoli, ci fece riflettere e quindi ci dicemmo, e su questo iniziamo un dialogo con le donne dell'allora Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, che era molto attento in realtà alle quote, Elena Marinucci, Alma Aria Castiello, erano molto attente a questo, e ci dicemmo: ma forse bisogna introdurre delle norme che aiutino la crescita della rappresentanza femminile in tutti i partiti, perché il tema della rappresentanza femminile sia di tutti i partiti. E così concordammo con le donne democristiane e socialiste, quindi praticando la trasversalità, di introdurre il principio che il 30% di donne candidate, quindi era la norma morbida, una quota morbida, fosse formata da donne. Era la prima volta. Successe una bagarre in Parlamento, ma una bagarre non tra donne e uomini, ma tra donne autorevolissime. Una donna autorevolissima come Emma Bonino contrastò quella norma dicendo questa è una norma panda, questa è una norma di tutela. Prese la parola la Presidente della Camera, Nilde Iotti, e rivolgendosi in un dialogo molto cordiale, come conosciamo la sua, rivolgendosi a Emma Bonino, le disse: cara Emma, non si tratta di norme di tutela, ma norme di garanzia democratica. E come tu sai, c'è una grande differenza tra una norma di tutela e una norma di garanzia democratica. Silenzio assoluto, la norma fu approvata. Nilde Iotti si alzò per difendere, lei non aveva certo bisogno di quote, no?
Certo.
Ecco. Poi la norma fu impugnata dalla sentenza della Corte Costituzionale perché non conforme all'allora formulazione dell'articolo 51 della Costituzione. Di lì nacque poi tutto un percorso di ricerca tra i costituzionalisti, tra l'associazionismo delle donne, che portò alla modifica dell'articolo 51, che attualmente prevede le norme antidiscriminatorie. Quindi noi abbiamo due strumenti legislativi fondamentali che prevedono le norme discriminatorie: l'attuale articolo 51 della Costituzione e la Carta Europea dei Diritti Umani Fondamentali, nell'articolo 23. E sono contenta di dire che la Ministra delle Pari Opportunità, che in qualche modo avvallò, suggellò questo percorso, che era iniziato allora quando presentammo quella piccola quota di... era Stefania Prestigiacomo, quindi di un altro schieramento politico. Mi piace sottolinearlo perché io credo che ci siano temi, come ci ha insegnato Nilde Iotti, che devono essere considerati trasversali.
Ecco, quindi, per tornare a Nilde Iotti, quell'invasione di donne, diciamola così, nell'aula fu dunque merito suo. Ecco, a proposito di Nilde Iotti,
quell'invasione di donne nell'aula fu merito della Carta delle Donne, che Nilde sostenne. Fu merito della Carta delle Donne e dell'impegno straordinario di tantissime donne, veramente di un grande straordinario noi e di un partito che ci sostenne. Quindi,
domanda sarebbe allora che era più facile avere a che fare con i comunisti di un tempo che con i democratici di oggi.
Non lo so, perché io poi passo come nostalgica, quindi non rispondo a questa domanda. Io il PC aveva una sua buona dose di maschilismo, per carità, non scherziamo, perché un conto furono Togliatti e Berlinguer con i loro fondamentali discorsi, altra era la vita quotidiana, quindi non scherziamo.
Lo posso immaginare.
aveva la sua
bella dose di maschilismo.
È che c'era una regola interna per cui se il centralismo democratico passava una norma, come mi disse Natta, vai nel comitato centrale e te lo conquisti, se te lo conquisti e diventa la norma, era la norma del comitato centrale, quindi era un principio a cui tutti dovevano attenersi, ma questo era, stiamo parlando di non è nostalgia, è storia.
Certo. Comunque, Nilde Iotti è scomparsa da più di 20 anni, ma la sua figura è più che mai attuale e viene ricordata non solo nelle cerimonie ufficiali. Per esempio, la RAI ha recentemente mandato in onda un film sulla sua figura. Fra pochi giorni, nel giorno del suo anniversario, toccherà a Sky, che con un docufilm con la partecipazione che vede la partecipazione di Paola Cortellesi. Questo perché Nilde Iotti ha qualcosa da dire anche alle donne di oggi. Credo che sia questo il motivo, insomma, del fatto che la sua figura viene così raccontata di nuovo.
Ma io definirei Nilde Iotti una donna contemporanea, perché c'è una grande modernità nella sua esperienza e nel suo lascito. Intanto il suo modo la sua eleganza della politica. Lei ci ha lasciato in eredità proprio la eleganza della politica, intesa come eleganza dell'animo, rispetto profondo delle persone, eleganza della parola. Era una donna colta che ci sollecitava a studiare, a farci una competenza. Era una donna che amava la sua femminilità e lo esprimeva in un modo molto chiaro. Ed era una donna che in questo senso sento una sua grande qualità, un suo grande insegnamento. Era una donna, una dirigente politica, lei era stata una dirigente politica del Partito Comunista, che ha sempre praticato la politica del noi. Era una donna che aveva una grande consapevolezza dei suoi talenti, del suo valore. Non era umile, era una donna che aveva grande consapevolezza dei suoi talenti e del suo valore, ma era una donna che cercava sempre il rapporto con le altre donne, e a partire dalle sue indimenticabili amiche di Reggio Emilia, che credo siano state le sue vere interlocutrici politiche, che saluto, novantenni molto vivaci, e con il popolo delle donne. Lei aveva proprio questa idea, insomma, della forza individuale, ma del noi, di una politica popolare, e di una politica popolare che doveva essere colta. Non a caso lei, da presidente della Camera, tra le tante cose che fece fu quella di inaugurare la biblioteca della Camera, di volerla aperta tutta la settimana per tutte le persone, perché aveva questa idea di una politica popolare che facesse, come si diceva allora, della classe operaia, classe dirigente del paese, che facesse sì che tutte le persone potessero esercitare la loro rappresentanza politica, il loro impegno politico, e potessero essere classe dirigente del paese. Questo secondo me è un tratto di grande modernità e qualcosa di cui abbiamo un grande bisogno, e su questo c'è un suo grande insegnamento. Poi ci sono tanti altri aspetti di Nilde Iotti. Lei è stata protagonista della Costituzione, quindi i suoi articoli sulla famiglia, il suo impegno sulla famiglia.
Certo.
È stata madre della costruttrice dell'Europa, è sempre stata una europeista convinta, e pensiamo quanto oggi abbiamo bisogno dell'Europa. È stata promotrice delle riforme istituzionali, sì. E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno.
Ecco, tra l'altro,
è sempre stata molto legata alle battaglie delle donne.
Mattarella, tra l'altro, in occasione del centenario l'ha definita madre della Repubblica, no? E forse è una definizione che le sta bene. E ricordiamo anche che lei è stata presidente della Camera per tre legislature, in una fase molto difficile della democrazia italiana, dal 79 al 92, cioè quando il paese era ancora sotto l'attacco del terrorismo e mentre stava per arrivare Tangentopoli con tutte, diciamo, il terremoto che stava per colpire le forze politiche di governo, soprattutto.
Assolutamente sì.
Quindi ha gestito con grande capacità e equidistanza, e insomma, anche la gestione della Camera in quei tempi non era affatto facile, e comunque ha saputo dare anche in questa fase un impulso forte alle riforme di cui si cominciava a parlare.
Assolutamente sì, lei è stata una straordinaria donna di dialogo. Mi ha colpito che quando abbiamo celebrato il 40esimo della sua elezione a Presidente della Camera, nella email della Fondazione è arrivata una letterina: sono Don Orioli, sono il cappellano di Montecitorio. Voglio cogliere questa occasione per ricordare Nilde Iotti, per ringraziarla, perché lei si adoperò in modo generoso perché ci fosse ristrutturata la cappella di Montecitorio, perché le persone potessero esercitare la loro fede, anche se lei la fede l'aveva persa perché non era praticante.
Sì,
è un esempio, no? Un esempio che mi ha molto colpito, quella piccola email dell'ex cappellano di Montecitorio, che in occasione del 40esimo di Nilde Iotti, presidente della Camera, vuole farci pervenire questo messaggio sottolineare la sua capacità di dialogo e anche la sua umanità.
E infatti credo che questo sia uno dei tratti fondamentali della sua figura. E però lei ha difeso anche con forza la sua vita privata, la sua vita personale, che anche, insomma, che non era facile nemmeno per un membro del Partito Comunista. E, insomma, non si può, se ne parla sempre alla fine, e non fu facile per lei tenere in vita un rapporto non regolato da un matrimonio con Togliatti, no? Era un legame che era scandaloso anche per il PC di quei tempi, insomma. Però lei ha difeso con forza questa sua scelta.
Beh, quella di Nilde Iotti e Palmiro Togliatti è stata una straordinaria storia d'amore, quindi che credo possa, io insomma in genere non ne parlo perché c'è stato, ho riscontrato nel corso degli anni insomma un po' questa pregiudizio, questo stereotipo per cui Nilde Iotti era la moglie di Togliatti e ha fatto la carriera grazie a Togliatti, no, questo... nulla di più falso, ma è stata una grande storia d'amore, molto sofferta, molto contrastata all'interno del partito, e dove, che però entrambi vogliono vivere con grande libertà. Nel libro di Luisa Lama, Nilde Iotti, una storia politica femminile, edito da Donzelli, un libro che consiglio sempre di leggere perché è una bella biografia di Nilde Iotti, almeno fino al 1964, e lei, entrambi attraverso le loro lettere d'amore che si lasciavano nella posta di Montecitorio, e che sono pubblicate, si vede un sentimento profondissimo, e la scelta da parte di Togliatti, che era il capo indiscusso del Partito Comunista, di vivere questa storia con molta libertà. Certamente colpisce leggere lettere d'amore intense da parte di una giovane di 26, 27, 30 anni, colpisce ancora di più leggere quelle lettere da quello che era il grande leader del Partito Comunista. Certo, io mentre parlo di questa storia d'amore parlo anche però di quell'altra donna che era Rita Montagnana, una grande dirigente politica che ovviamente, come dire, di fronte a una felicità c'era stata poi anche un'altra infelicità, e quindi mi sembra giusto.
Beh, come sempre in queste storie c'è una parte di felicità e una parte di infelicità.
E poi è bellissima la scelta di adottare Marisa Malagoli Togliatti. Tra l'altro Marisa parla di questa sua particolare forma di adozione, perché lei aveva genitori da parte di Togliatti e di Nilde Iotti, in un bel racconto che è pubblicato da Giudice Donna e che potete leggere sul sito della Fondazione. Marisa faceva parte di quella famiglia, di quel giovane operaio che negli anni 50 fu, mentre scioperava, fu ucciso dalla polizia, sì, scelbiana, sì. Nilde e Palmiro Togliatti erano lì a onorare quelle vittime, quei giovani che erano caduti vittime della repressione della guerra fredda, dopo la stagione del dialogo della Costituente, e decisero che, siccome quella era una famiglia numerosa che aveva anche bisogno di sostegni economici, di chiedere di poter
adottare uno dei figli.
Adottare, e Marisa racconta di come sia stata parte di questa famiglia, pur avendo lei insomma i suoi genitori, e racconta che insomma questa famiglia divenne poi una famiglia allargata, perché poi tutte le sorelle e i fratelli facevano poi anche parte in qualche modo di questa famiglia. E Nilde Iotti era solita dire: noi siamo stati una strana famiglia, con uno strano marito, una strana moglie, una strana figlia, ma siamo stati una famiglia molto unita. Siccome si dice che il privato è politico, la scoperta che il privato è politico fu anticipata da Lilde Iotti rispetto al femminismo, che ne fece una bandiera, perché lei da questa sua esperienza trasse molto poi motivo di elaborare sul tema della famiglia e fu determinante nella lotta nella scelta del PC di sostenere il divorzio.
Che era stata una scelta non facile, ce lo ricordiamo all'inizio per il PC, insomma, no?
Non facile, perché purtroppo in quegli anni, vorrei ricordare quegli anni, era il 74. Eravamo nel pieno dell'attacco fascista, strage di Piazza Fontana, eravamo nel pieno, e quindi c'era la preoccupazione di non dividere, come si usava allora, di non dividere le masse popolari, quindi di non usare, tra l'altro si parlava di divorzio, ma non era ancora stata approvata la riforma sul diritto di famiglia, e giustamente il PC diceva: ma bisogna approvare la riforma del diritto di famiglia, perché gli articoli della Costituzione approvati nel 48 non sono ancora applicati. Quindi insomma c'era da una parte la preoccupazione del clima politico e dall'altra una obiezione di merito che aveva un senso, ma Nilde Iotti fu lei determinante, poi insieme alle altre donne, Giglia Tedesco, Marisa Rodano, però su questo ci fu una sua peculiare peculiare posizione, battaglia politica, perché il PC superasse quella titubanza, perché dice: lo vinceremo.
E infatti una vittoria storica, diciamo, per la società civile italiana nel complesso, insomma, non solo della sinistra. Beh, visto che abbiamo parlato di una donna come Nilde Iotti, è ora anche di un segretario donna del PD? Torniamo all'attualità. Se ne è parlato in questi giorni, no? Grazie anche all'apertura che ha messo in campo Letta.
Sì, ma io penso che, cioè, io credo che sia, la penso come Letta, credo che debba essere considerato un prerequisito, che si debba considerare normale, ecco, che ci si debba liberare davvero delle incrostazioni, da quel maschilismo inconsapevole per cui non si guardano fino in fondo i talenti. Io penso che nel PD ci siano donne molto brave, quindi, però il tema oggi è quello che dicevo prima, è quello di avere l'assillo di dare una risposta alle donne italiane che soffrono molto, di costruire quel legame, di costruire quel prendersi cura. Ecco, io insisto, mi appassiona più come si costruisce un legame con le donne italiane, come si danno risposte alle donne italiane, che non soltanto il tema, certo fondamentale, dei ruoli apicali, questo è fondamentale, ma stiamo attraversando un passaggio che è talmente denso di sofferenza, di solitudine, e allo stesso tempo di bisogno di innovazione, di politiche nuove, di scelte radicali. Ecco, veramente io penso che Nilde Iotti, se fosse qui, direbbe: ma come? Abbiamo fatto una legge sugli asili nido nel 1970 e siamo ancora senza asili nido. Cioè, ci sono delle cose che gridano vendetta, che sono delle vergogne, la mancanza di asili nido, la mancanza di servizi sociali, eppure c'è una legge che facemmo 20 anni fa, le famiglie, gli anziani costretti in queste maledette RSA e in queste case di riposo, e non invece un grande investimento nella domiciliarità. Quindi questi sono i temi sui quali investire, e questo c'è stato un lavoro importante fatto dalla conferenza delle donne democratiche, della Presidente, il Woman New Deal, questo progetto che è stato realizzato con delle proposte concrete. Ecco, rilanciamo questo, rilanciamo una grande battaglia di contenuti, di proposte. Poi c'è stato un lavoro parlamentare importante sui temi della violenza, sui temi direi valorizziamo questo lavoro e soprattutto l'assillo è il legame con le donne italiane.
E poi appunto gli asili nido, le RSA, i servizi sociali, questo è anche il modo di riconquistare quel legame col popolo della sinistra, insomma, che dicono tutti che si è perso, no, in questi anni. È proprio...
Assolutamente sì. Ed è un modo per creare occupazione. Io mi auguro che si faccia nettamente, radicalmente, come indicato peraltro dal PD, perché il PD questa scelta l'ha indicata in modo molto netto, grazie all'impegno delle donne, ecco, la conferenza delle donne, la presidente, la responsabile delle donne, hanno con tutto un lavoro collettivo, ascoltando anche donne fuori, quindi io voglio valorizzare il lavoro che è stato fatto dalle donne del PD proprio in questa direzione, in un tempo difficile come la pandemia. Ecco, non devono rimanere delle proposte, non devono rimanere emendamenti in Parlamento, devono diventare parte, devono impattare la vita delle donne, anche perché in questo modo si rendono efficaci poi le conquiste, le proposte, e tra l'altro investire su questi temi significa creare occupazione femminile e creare legami sociali, sì, certo, legami sociali.
E questo poi è anche il modo, insomma, per dirla con Letta, di conquistare posizioni apicali anche nella vita del Partito Democratico.
Ma non c'è dubbio.
In questo modo, credo... insomma, Letta, no? Lui dice che vuol fare il rompighiaccio e come si capisce dalla metafora, dietro il rompighiaccio poi arriva qualcun altro.
Non lo so, adesso io non sono molto interna.
No, qualcun altro, per dire qualcuno che qualcuno che è capace di navigare dietro una persona che per il suo ruolo si impegna, insomma, a rimuovere le incrostazioni.
Ah, certamente, non c'è dubbio che la leadership si esercita così, ma è la storia delle donne. Io una cosa che vorrei dire alle nostre giovani: guardate che c'è una storia delle donne che ci insegna molte cose, cosa hanno fatto le madri costituenti, le battaglie che abbiamo fatto negli anni 70, che cosa ci hanno dimostrato? Ci hanno dimostrato che nel momento in cui tu presentavi una proposta, costruivi o stavi nei movimenti, perché tante volte le proposte nascevano dai movimenti, ricordo la battaglia sull'aborto, come il femminismo e le donne del PC fecero cambiare idea al loro partito sul tema dell'aborto, ricordo le assemblee assolutamente incandescenti dove respingemmo al mittente la proposta della commissione per fare invece l'autodeterminazione delle donne. È chiaro che nel momento in cui tu costruisci questo legame forte con le donne, eserciti una leadership e quindi acquisti poi anche un ruolo nel partito, se quel partito non è così ferocemente incrostato di maschilismo.
Va bene, grazie Livia Turco per questa discussione, insomma, che ha toccato temi, insomma, a partire dal ricordo della figura di Nilde Iotti, ha toccato inevitabilmente temi di grandissima attualità, come sono quelli del ruolo delle donne nel partito e nei partiti, ma soprattutto nella società. Grazie, e ricordiamo ancora il 10 aprile, il 101° anniversario della nascita di Nilde Iotti, una donna che veramente ha dato tanto a questo paese e tanto anche alla fiducia e al coraggio delle donne. Grazie Livia Turco, a presto.
Grazie di cuore a voi, a lei e a voi. Grazie.
Radio Immagina.